Benvenuti alla nuova puntata di Rumori Fuori Scena, il programma di Radio Statale che vuole portarvi a teatro. Qui in studio Valeria, Martina e Chiara. Il nostro ospite di oggi è Gipo Corrado, che avremo modo di conoscerlo nel corso della puntata. Ma prima di iniziare, come ogni volta, sigla!
Rumori Fuori Scena, il programma settimanale sul teatro.
Seguiteci sempre sui social.
Social!
Mixcloud, Twitter, Facebook, WordPress. Scriveteci qualunque cosa. La pagina è sempre la stessa! Rumori fuori scena. Rumori
fuori scena.
Rumori fuori scena, Radio Statale.
Statale.
Abbiamo anche canale Twitter, chiocciolina,
rumori,
_
RS.
Ritweetateci, cip. E abbiamo voluto iniziare così, con un piccolo ricordo sui nostri social. E perché abbiamo voluto fare questo? Perché oggi la nostra puntata è dedicata alla musica e al teatro. Ma passo subito alla parola a Chiara, che deve dire una cosa molto importante, una novità del nostro programma.
Ebbene sì, oggi abbiamo anticipato la nostra rubrica Chi è di scena all'inizio della puntata. E dunque partiamo subito con Valeria, che ci propone il suo spettacolo.
Che sarà? Chi lo sa?
Chi lo sa?
Che sarà? Chi lo sa?
Chi lo sa?
Allora, dal 3 al 12 marzo al Teatro Elfo Puccini, Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, di Marco Martinelli, produzione del Teatro delle Albe. La scrittura di Martinelli partirà dalla figura di questa donna mite e determinata, Nobel per la pace nel 1991. È interpretata da Ermanda Montanari, per allargarsi a una riflessione sul mondo contemporaneo, alla necessità di cantare con gioia la maestà della vita, anche quando tutto attorno le nuvole nere incombono. Andatelo a vedere, che è molto bello.
Invece al Teatro Franco Parenti, da ieri sera fino al 15 marzo, trovate in scena La Scuola di Daniele Lucchetti, che vede anche come attori Silvio Orlando, Marina Massironi e un altro cast che è ripreso dal film del 92, intitolato sempre La Scuola, dello stesso regista. È un film proprio sull'ambiente, sulle atmosfere scolastiche degli anni 90 e per questo è molto divertente e gli attori sono davvero un cast eccezionale. Andate a vederlo al Franco Parenti fino al 15 marzo.
Ultima proposta che vi facciamo è dal 10 al 15 marzo all'Out-Off lo spettacolo della compagnia teatrale Dionisi. Lo spettacolo si intitola, state molto attenti, Fuck Man, con la N tra parentesi, quindi diventerebbe Fuck Me, Fuck
aiuto
Man. Ed è uno studio sull'evoluzione del genere maschile di Carlo Compare. Cos'è successo? Tre autori hanno scritto per un solo attore, Alex Cendron. A loro è stato chiesto di parlare della maschilità, ma quella integrata, quella vera, e è stato anche chiesto di essere infami nella scrittura e nella rappresentazione, sfacciati, di dire insomma tutto quello che si può sull'eterosessualità del maschio, il maschio alfa insomma. Vi propongo questo spettacolo un po' fuori dalle righe. E prima di passare alla nostra sigla di Lavorare Nobilita, ringraziamo gli ospiti della scorsa puntata, la nostra dramaturg Francesca Garolla e Daniele Piccoli di Teatro I.
Ascolta!
Dica!
Ascoltali, no?
Eccoci ritornati, ospite, come ho detto prima, Gipo Corrado. Ciao Gipo!
Ciao, eccomi qua.
Gipo Corrado, compositore, arrangiatore, produttore, autore, chitarrista, polistrumentista. Lavora in ambito musicale dalla composizione di musiche originali per spettacoli di teatro, per produzione di numerose compagnie, come ad esempio quelli di Grok, il Com Teatro, Eventi Verticali, Model Danzando, Voce, Accademia della Voce, insomma, tantissime compagnie,
sì.
Tantissime, ne fai tantissime. E compone anche musiche per la danza, cortometraggi, lungometraggi. Questa non tutti lo sanno, che Gippo ha lavorato anche nel
anche le altre forse non sanno gli altri, però vabbè.
Ma non sanno neanche gli altri. E quindi multimedia fino alla direzione musicale di eventi per la produzione e arrangiamenti per gli artisti. Insomma, un musicista a 360 gradi.
Ebbene sì.
È un musicista, cioè fai di tutto: compositore, arrangiatore, produttore, autore, chitarrista.
Bisogna darsi da fare, se no.
Partiamo allora dalla domanda che ci è venuta spontanea a fare: di come dagli studi alla scuola civica di jazz di Milano sei passato al teatro.
Ma non era programmato, ovviamente. Scusate la voce, io esco, diciamo che sono uscito da un'influenza. Però insomma, sentite
Gippo
questa
ci
voce
ci ha raggiunti da doppiatore dal letto direttamente. È arrivato esatto. In studio
con due tacchi pirine in corpo,
però in radio magari rende, quindi va bene, insomma, teniamo questo timbrica bassissima. No, dicevo, non era programmato il passare al teatro, però è così quando nella vita, quando si inizia a fare qualcosa di artistico, a volte sono le conoscenze che ti portano in giro, perché conosci magari delle persone che fanno delle cose che ti incuriosiscono e cominci un po' a cercare di scoprire delle strade alternative a quello che stai facendo. Io sono finito al teatro un po' casualmente, nel senso che suonavo molto con un quintetto che si chiamava Al di là di Dalì negli anni 90 e da una stagione all'altra il grillo parlante, il locale grillo parlante, il Tangram, il Capolinea, il Dinamo hanno chiuso, locali dove noi suonavamo molto spesso, e quindi ci siamo ritrovati da fare 15 serate al mese a farne una. Allora ho detto vabbè, qui dobbiamo trovare un'altra strada musicale, se no non è più divertente. E allora ho proprio bussato la porta a quelli di Grok e ho detto vorrei fare le musiche di uno spettacolo. E loro ovviamente mi hanno detto no, lascia stare, chi sei, cosa vuoi. Poi invece sono stati molto disponibili, io mi sono anche iscritto alla scuola a far vedere che ci tenevo, della recitazione ovviamente non mi interessa, e quindi mi facevo vedere, andavo apposta con la chitarra durante le lezioni, che poi ho mollato.
Quanti anni hai fatto di scuola di teatro?
Un mese.
Ah, pochissimo,
nel senso che appena sono riuscito
fuga
a infilarmi poi in una produzione della compagnia ho smesso di andare.
Qual è la prima produzione?
È stata La Bottega del Caffè nel 2003, novembre 2003. E infatti finalmente poi Claudio Intropito disse vabbè vieni a vedere una prova, visto che rompi così le scatole, e io andai, mi fecero vedere una scena con una musica di Tom Waits che poi avrebbero tolto, ho detto facci la tua proposta, io feci la mia proposta, e da quel giorno per 12 stagioni tutte le produzioni le ho firmate io, le musiche, quindi è stato un po' casuale, me lo sono conquistato così, però appunto non era previsto. E quando si fa ormai il mestiere del compositore, adesso si è evoluto come noi adesso qui possiamo fare una radio, no? In una stanza, anche con la musica, basta avere un computer e si possono fare cose che fino a 15-20 anni fa servivano molti più soldi, molte più persone. E quindi se fai il compositore devi essere anche un po' fonico, anche un po' produttore, anche un po' arrangiatore, insomma una volta era diverso, il compositore scriveva il pezzo, dava il pentagramma, la partitura, e poi succedeva quello che succedeva, venivano chiamate le varie competenze. Adesso devi un po' saper fare tutto, e poi saggiando le varie cose, tipo non è male in effetti fare il produttore, allora cominci ad approfondire, e quindi alla fine poi sta alla predisposizione personale, ognuno fa quello che ha voglia di fare. Insomma, io devo dire che mi sono divertito molto a fare il produttore di alcuni artisti, ad arrangiare, un po' a mixare, un po' a registrare, e quindi man mano
alcuni artisti che hai prodotto, ce ne vuoi parlare?
Ma ho prodotto il primo disco di Ilaria Pastore, che è una cantautrice che adesso stiamo lavorando al secondo disco, tra l'altro, e sto producendo il disco di un sassofonista che si chiama Lorenzo Mondinari, che registriamo proprio tra poco, ed è un'esperienza quella molto bella, perché devi comunque cercare di capire come far suonare le cose che non hai scritto tu magari. Poi vabbè, musicalmente tutte le produzioni teatrali che faccio io scrivo e produco la musica, che non è una cosa così automatica scriverla e produrla, perché bisogna un attimino mettersi un'altra mentalità musicale.
Invece tornando alla composizione, sì, che cosa vuol dire? Tu hai composto, come dicevi, musiche originali per un numero esorbitante, sì, di spettacoli in tutta la tua carriera,
sì.
Ci vuoi parlare di cosa significa nei fatti essere un compositore di musica per il teatro e come si fa?
non è, è difficile di spiegare, non lo so come si fa, nel senso che ogni spettacolo è diverso dall'altro, sembra una banalità ma è proprio così, perché ogni volta c'è un regista diverso e quindi il regista ha delle esigenze diverse. Ma anch'io ad esempio, che ho fatto due spettacoli come regista ed ero io a fare le musiche ovviamente, e sono state due cose completamente diverse. Uno era un musical che avevo scritto su Modigliani, quindi la musica si partiva dalla musica, l'altro è stato La Penne con la compagnia Love You Subito, e lì la musica veniva scelta un po' casualmente, di prova in prova, vediamo cosa succede. Quindi, pur essendo lo stesso regista che era anche il compositore, in due lavori diversi ha lavorato in un modo completamente diverso, quindi 60 spettacoli circa, tutti e 60 diversi. Non c'è un metodo, non c'è un modo. Quello che si può dire che accomuna tutti gli spettacoli che ho fatto è che bisogna esserci, devi essere lì alle prove, fare, vedere, cercare di capire, cercare di sbagliare, perché ogni tanto devi fare anche delle cose che non funzionano.
Ma ascoltiamoci magari un pezzo di, sì, dello spettacolo che hai appena citato su, sì, Modigliani,
sì.
Prima ascoltiamo il pezzo, poi magari ci dici qualcosa sullo spettacolo. Ce l'abbiamo ma non è vero. Non è affatto vero, piccolo,
mettiamone una caso.
Piccolo errore, ne mettiamo una a caso e poi dopo ce ne parli. Anzi, facciamo così, facciamo un giocone.
Sì.
Noi te ne mettiamo una e tu devi indovinare che spettacolo è, va bene?
Potrei farcela.
Scegliamone una e l'estratta della situazione è... Pa-pa-pa-pam.
Era inseparabile.
L'hai indovinato, non ci credo.
Lo spettacolo di Brunello Andreoli dedicato a Frida Kahlo. Sì, sì, sì.
E com'è stato produrre musicalmente?
No, no, è stato divertente. Lavorare con Brunello è stato molto bello. Ci conosciamo da tanto tempo, proprio dal 2003, dall'inizio della mia collaborazione con Grock, ma non avevamo mai avuto modo di collaborare fino a 2 anni fa, l'anno scorso. Se non mi ricordo.
Introduciamo un attimo Brunello Andreoli.
Brunello Andreoli, sì, un'attrice, regista, autrice, molto in gamba. Quindi
tutti m'ha detto, ce la ricordiamo per Belli Dentro su Italia 1.
Esatto, anche sì, anche cabarettista, eccetera. Però e quando mi ha tirato dentro per questo progetto ero molto contento. La storia era bella su Frida Kahlo, quindi.
E questa musica un po' ha ripreso quelle note di quella terra.
Sì, ho cercato di stare un po' lì, insomma, è una musica un po' solare, un po' malinconica allo stesso tempo, quindi molta chitarra, molte corde di nylon.
Hai citato la malinconia.
Sì.
Perché ascoltando i pezzi di Gipo, un po' questa cosa viene fuori, è una tua caratteristica?
C'è un lato triste.
C'è un lato triste?
Sì, assolutamente. Sì, sicuramente. Mi trovo più a mio agio nelle tonalità minori, quindi di conseguenza malinconiche, rispetto ai pezzi maggiori. Quindi su 10 brani che scrivo 9 sono in tonalità minore. Sì.
E invece, ritornando a Modì,
sì.
L'abbiamo trovato.
Ma in realtà ce l'avevamo già, stiamo qua a dire? Ce l'avevamo benissimo. Chi non ha Modì nel portafoglio,
esatto.
Proprio.
Allora,
ascoltiamo la canzone e poi ne parliamo. Finalmente da Kahlo passiamo quindi a Modigliani, ascoltando questo bellissimo brano.
Questa era Modì.
E sei stato anche regista.
Sì, questo ho curato, fatto tutto, musica, libretto, parole, regia, tutto fatto.
E ci puoi raccontare un po' com'è stata l'esperienza di fare tutto? Come abbiamo detto prima, un musicista a 360
sì.
gradi, quindi...
No, è stato molto bello. Io 10 anni che avevo in mente di fare un musical. Poi musical è una parola che magari ci ricorda i balletti di Saranno Famosi, ma in realtà è un musical particolare, non c'è niente di tutto questo. Era 10 anni che avevo in mente di raccontare la storia dell'ultimo inverno di Amedeo Modigliani attraverso canzoni. Che mi sono coccolato questa idea per molto tempo, avevo già trovato il protagonista, che era Enrico Ballardini, avevo scritto solo la prima canzone, gli avevo detto ti va di farlo, sì sì. e con quella canzone ho reclutato un po' tutto il cast, e poi quando finalmente sono riuscito anche a convincere quelli di Grock a darmi lo spazio in stagione, ho detto vabbè, allora adesso bisogna scriverlo davvero, quindi ci ho messo 10 anni ad avere l'idea e poi l'ho dovuto scrivere in 3 mesi. È stato anche molto divertente, è stato a Parigi un po' di volte per andare a cercare delle cose, anche una certa ispirazione. Avevo anche trovato un regista, perché l'idea era appunto di collaborare con un regista, che poi all'ultimo momento per incastri di impegni mi diede forfè, quindi era destino che dovessi dirigerlo io. Ci siamo messi con questo gruppo di lavoro di 9 artisti, perché eravamo 4 musicisti e 7 attori, e quindi 11, volevo dire 9, non so perché l'ho detto, e abbiamo iniziato a lavorare, a montare tutto, ed è stata un'esperienza per me bellissima, quindi sicuramente una tappa indimenticabile della mia carriera.
Ma puoi ritrarmi nuda? Chi è che la canta?
La cantano le modelle, perché era così ai tempi, nel senso che c'erano dei luoghi di ritrovo, dei bar dove i pittori andavano a reclutare le modelle, e poi il limite tra il posare nuda e la prostituzione era molto labile, quindi spesso Modigliani si chiudeva magari 3 giorni con una modella a fare ritratto e tornavano dopo 3 giorni che erano chiusi in casa a farsi rivedere in giro, quindi diciamo che offrire il proprio corpo per farsi ritrarre e offrire il proprio corpo anche in altro modo era un po' un miscuglio, e quindi ci sono nello spettacolo queste 3 modelle che cantano questa canzone "Puoi ritrarmi nuda solo se sei in grado di capire davvero chi sono". Quindi
cosa fanno in scena mentre cantano questa canzone? Così spieghiamo anche come l'hai montata registicamente.
In quel momento, collaborando con Lia Curie, che è una coreografa e curava i movimenti di scena, abbiamo proprio immaginato una sorta di quasi di marciapiede, dove queste persone, queste ragazze, queste modelle si offrono, e quindi in questo momento mettono proprio in mostra la loro bellezza come fossero in una vetrina, e ci siamo immaginati che lo facessero all'interno di un locale dove poi casualmente Trillo e Modigliani erano lì in quel momento e dovevano scegliere la propria modella, e Modigliani la sceglie ma arriva tardi a casa, c'era Jean che lo aspettava, quindi anche una condizione molto quotidiana in realtà. Anche Modigliani aveva una persona a casa che lo aspettava e magari doveva comprare il pane o il latte, no? Cose di questo tipo. Quindi riportare anche queste vite meravigliose a un quotidiano molto che noi conosciamo bene,
il retroscena della vita. Esatto. Che poi è la quotidianità.
Esatto.
Il quotidiano c'è anche in Peperoni difficili, che
Peperoni,
è
sì. Bellissimo Peperoni.
Che è appunto uno spettacolo di Rosario Lisma, che è andato in scena sempre al Teatro Franco Parenti,
sì,
tra l'altro,
produzione
sia
del
l'anno
Parenti,
scorso,
una coproduzione del Parenti, sì, sì.
Sia l'anno scorso che quest'anno,
sì.
E ha avuto un enorme successo, sì. Tra l'altro anche proprio come spettacolo.
Sì, sì, sì.
Allora, se ci vuoi parlare sia del regista che della tua collaborazione con lui... Poi magari ci ascoltiamo anche il pezzo che tu,
sì,
hai scritto come colonna sonora.
Sì, Rosario Lisma, questo Peperone difficile, che è un lavoro bellissimo. Infatti ha avuto un successo enorme e se lo merita tutto. Lui, Ugo Giacomazzi, Andrea Narsi e Anna Della Rosa in scena raccontano questa storia, va bene. So chi l'ha visto conoscerà, però molto semplice, allo stesso tempo intricata, complicata, piena di verità nascoste, piena di angoli da andare a curiosare, perché è davvero una storia affascinante. Poi il modo di fare teatro di Rosario è interessante, perché mentre in questo periodo si va verso magari la ricerca di fare cose sperimentali, di cercare nuovi linguaggi, Rosario sta un po' recuperando un modo di fare una sorta di commedia all'italiana, molto semplice all'apparenza, e quindi è stato anche divertente lavorare in un contesto così
più tradizionale.
Sì, più tradizionale. Infatti all'inizio sia a me che a chi curava le luci, Rosario aveva chiesto col nostro linguaggio magari di svecchiare tra virgolette la cosa, no? Sembrava quasi fosse un po' preoccupato che fosse troppo tradizionale. Infatti ci diceva magari la musica deve essere un po' fredda, magari un po' elettronica, lo stesso le luci. Poi quando abbiamo iniziato davvero a lavorarci, io gli ho proposto invece una musica molto più calda, molto più, tra virgolette, normale. Come dire, teniamo anche la musica in questo paesino di provincia, perché no, stiamo tutti qua, che si sta bene in questo posto. E quindi gli ho proposto una musica molto più tranquilla, molto più calda e familiare. E alla fine la scelta credo sia stata giusta. Perché
sì, questo è indice anche del fatto che bisogna sempre lavorare sul pezzo, diciamo,
sì,
quindi in
esatto,
questo caso sulla scena.
Sì.
Mettiamo una canzone e tu devi indovinare indovinare che cos'è.
Va bene.
Vai.
Questa era...
Questa era... Bello, ammetto. Chi non conosce questo brano? No, mi ero divertito molto a campionare le voci degli attori. Li avevo messi in cabina con in cuffia delle musiche che avevo scritto. Loro dovevano fare questo pom pom abbastanza a caso, che poi ho ritrasformato in un'altra cosa. Mi sono divertito molto a fare quello spettacolo. È stata un'altra bella esperienza con la regia di Susanna Baccare e Claudio Orlandini, a quelli di Grock.
Sempre a quelle di Grock.
Questa era la canzone finale dello spettacolo.
Questo sì, era il finale. Sì, sì, era il finale.
Vorrei farti una domanda rispetto proprio alla composizione, sì, della musica per lo spettacolo. Per uno spettacolo o per una scena in, sì, generale. Qual è la funzione della musica in una scena? O meglio, si tende, quando si compone musica, non lo so io, a cercare di seguire le parole, a cercare di seguire l'immagine o sottolineare qualche atmosfera.
Ci sono dei momenti in cui devi seguire il testo, ci sono dei momenti in cui devi dimenticartelo e immaginare un'atmosfera perché quella scena te la suggerisce. Ci sono veramente ogni volta un sacco di fattori diversi, quindi come dicevo prima bisogna stare lì alle prove e cercare di farsi venire delle idee. È bello, secondo me, ed è quello che faccio sempre io, cercare di capire un po' la musica da dove arriva, nel senso che io mi chiedo, ormai nei teatri c'è l'impianto, il mixer, e questo però non giustifica sempre che ci sia una musica in quella scena. Quindi la prima domanda che io faccio, ma anche al regista: perché c'è una musica qua? Perché tu la vuoi? Chi la sente? La sente il personaggio? Perché è una musica che è dentro, interna, o arriva da fuori, la sente solo l'attore, non la sente neanche l'attore, la sentiamo noi spettatori? Insomma, ci sono tante domande che uno può farsi, come Sergio Miceli parlava dei vari livelli nella musica cinematografica, diegetico, extradiegetico. Queste cose, anche riportate al teatro, hanno il loro valore, ovviamente. Quindi io quando si tratta di fare una musica mi chiedo sempre, ok, ma questa musica chi la sente? La prima domanda a cui cerco di rispondere è questa. Se la sente anche il personaggio, bisogna trovare una giustificazione allora di un certo tipo, e quindi iniziano un sacco di pensieri, di congetture che ti portano poi magari a una soluzione che non pensavi all'inizio. Quindi è tutto un lavoro molto cervellotico per quello che mi riguarda.
Dall'inizio, quindi sì, parti principalmente dalla scena, in questo caso hai parlato di un personaggio che c'è in scena, e in qualche modo, appunto, come hai detto tu prima.
Poi sai, certi spettacoli servono più che altro musiche che facciano da raccordo tra una scena e l'altra, mm-hmm. Tipo Molto Rumore per Nulla di Shakespeare, servivano più che altro musiche che ti portassero da una scena a un'altra. Quindi la musica c'è quando non c'è nient'altro. E in altri spettacoli la musica non serve, come in Beckett, per dire. Io ho fatto un Aspettando Godot, ma potevo benissimo stare a casa la musica. Poi ho scritto delle cose molto belle che secondo me continuo anche a usare in generale, però non serve molto la musica in Beckett, secondo me. Chekhov invece serve un altro tipo di lavoro, quindi ogni volta veramente non c'è un metodo, non puoi dire come si lavora su una scena, dipende cosa c'è stato anche prima, dove si va dopo.
Ascoltiamoci un altro pezzo di uno spettacolo, sì, che a me piace particolarmente, che è La donna seduta di Copì, sì, riadattato da Claudio Orlandini con, certo, la produzione del Comteatro. Questo appunto era La donna seduta di Copì. Ci dici qualcosa su come hai composto le musiche per questo spettacolo, da dove hai preso ispirazione?
Qui mi ricordo che Claudio mi aveva fatto vedere, vabbè, lo spettacolo era in effetti veramente molto bello, con Umberto Banti, Michele Clementelli.
Sì, che entrava come una lumachina con la sedia
Marco
sulla
schiena. Marco Oliva faceva La donna seduta, sì. Ma mi ricordo che avevo fatto un giro di ragionamenti strano partendo da queste, dalle strisce di Copì, quindi dal senza testo, dal wordless, e mi ricordavo di un disco che si chiamava Wordless, di questo artista greco di elettroacustica, che faceva delle cose strane prendendo le voci della radio e usando però solo quello che c'era appena prima e appena dopo della parola, quindi respiri, tutte le cose che ci sono di salivazione,
le cose umane
che ci sono prima, respiri, eccetera, e aveva fatto dei pezzi. Allora ero partito da lì, infatti c'è tutto questo accumulo di all'inizio del brano, e poi da lì era nato un riff per questa sorta di coreografia che facevano all'inizio, che mi ricordo ancora con questi gesti bellissimi.
Ce la racconti un attimo, visivamente, per inquadrarla?
Adesso io la sto facendo.
Sta facendo dei movimenti da burattino.
Esatto, però era strano, era quasi con le braccia un presentarsi e poi richiudersi verso se stessi. Era molto divertente. Umberto Banti, ho l'immagine di Umberto che la fa e mi viene da ridere.
Che va a ritmo dell'incespicamento.
Esatto. Esatto. No, spettacolo molto bello, sì.
Passiamo invece all'altra tua attività, che è il, sì, cantautorato, che hai intrapreso.
L'abbiamo appena
comunicato. Abbiamo deciso noi. Quindi, cantautorato, sì. Sì. Ultimo progetto con Nolan.
Nolan, sì. Ma guarda, sì, no, sorridevo sull'altra attività, nel senso che io ho sempre scritto canzoni. In realtà forse parto proprio da lì, nasco come cantautore, però anche Ennio Morricone dice che in realtà scriviamo sempre canzoni noi compositori, anche se poi non ci sono le parole dentro, perché c'è un ritornello, c'è una strofa, c'è un ponte, quindi in realtà il musicista, il compositore scrive canzoni, questa è la verità. E io alcune su alcune poi davvero ci metto anche i testi, perché mi piace molto giocare con le parole e dare un senso al brano, e quindi scrivo canzoni, sì.
Benissimo, allora ne facciamo sentire una di queste canzoni, sì, che ci aveva colpito al tuo ultimo spettacolo a Campo Teatrale, ed è La Pazienza.
Avessi almeno un po' più di tempo, non dico tanto, ma un po' più di tempo, andrei a mangiare dai miei, che non ci vado da un po', che tra una cosa e l'altra un periodo, guarda, non riesco neanche a respirare, non sto neanche a raccontarti, lasciamo stare che è meglio. Avessi almeno un po' più di soldi, non dico tanti, girassero più soldi, ogni tanto potrei andare via per staccare un po', che tra una cosa e l'altra, guarda, sto ancora aspettando i soldi di quel lavoro per pagare un sacco di cose, non si finisce mai una cosa pazzesca. Avessi la pazienza che a mia madre, io non mi lamenterei. Avessi il coraggio che a mio padre, anche ora sorriderei. Avessi almeno un po' più di tempo, sì, l'ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo. Io dormirei qualche ora in più, ma domani non si può, che devo andare dalla parte opposta, indipendentemente da dove parta, è sempre dalla parte opposta. Avessi almeno un po' più di soldi, ho già detto anche questo, ma sto ancora aspettando il pagamento di un lavoro che ho fatto 3 mesi fa, forse anche di più.
Di mio padre.
Eccolo. No, Nolan è, vabbè, un progetto cantautorale. Io prima suonavo appunto con questi Al di là di Dalì, e già lì facevamo canzoni, avevamo fatto 3 dischi, e adesso sto facendo un nuovo disco con Nolan, e basta, mi piace molto, è molto divertente scrivere canzoni. Poi cerchiamo ogni volta di farle in un modo particolare, magari come produzione. Qui avevamo registrato la batteria per ultima, insomma ci inventiamo un po', okay, dei,
allora,
modi strani.
Rimescoliamo anche noi le carte, ti facciamo stare un po' scomodo con, sì, la rubrica scomodi in poltrona.
Attaccatevi bene alle vostre poltrone.
Hai mai pensato di lasciare la musica?
Sì, sì, assolutamente. Devo spiegare anche?
Sì, un po' scomodo, spiegarci. Esatto.
No, sì, ogni tanto io sono appunto malinconico in minore, quindi ogni tanto pessimista, ogni tanto mi deprimo e vorrei avere un bar.
Un bar?
Sì, magari vicino al mare, sai quelle cose.
Io volevo chiederti, in realtà prima volevo farti una domanda un po' da flirt delle medie, cioè, sì, che genere ascolti?
Ah, è scomoda questa domanda.
No,
ah,
scomoda sarebbe stata, qual è il cantautore che non ti piace per niente?
Per niente, sono una caterva.
No, cioè, quindi questa... prima mi dici cosa ti piace e poi dopo, no, infieriamo
io
pesantemente.
Io ascolto moltissime colonne sonore, ma tantissime, ne ho un sacco, ma poi in realtà ascolto di tutto ovviamente, quindi... Tranne, non so, tranne heavy metal, che ascoltavo i Metallica quando ero più giovane, però adesso non ho ascolto più.
È quello che dicono tutti, tra l'altro.
E beh, insomma,
tutti hanno questo passato
tutti
heavy metal.
Tutta la musica tranne l'heavy metal.
No, beh, adesso ultimamente anche l'hip hop, devo dire che non lo ascolto. E liscio, queste cose qua. Il resto.
Ma un cantautore nello specifico, magari italiano, che non
Massimo
ti piace.
Massimo Di Cataldo.
Massimo Di Cataldo. Ma cosa ne pensi invece di tutti questo, di questo giovane cantautorato? Non lo so, Vasco Brondi.
Sì, no, Dente. A me piace. Sì, Dente non
Brunori.
Brunori, ma il primo disco mi piaceva di più, anche sia di Dente che di Brunori. I primi dischi mi piacevano
sempre meglio. Il primo,
sempre meglio. Il primo disco d'esordio è sempre il migliore. C'è niente da fare, no? Mi piacciono. Cioè, della gente, ho sentito l'altro giorno questo Vincenzo Fasano che non conoscevo, è bravissimo, è veramente molto bravo. Ha una voce stranissima, quindi c'è un sacco di gente da tenere d'occhio. Se non si perdono nei cliché della musica indie, a scimmiottare alcune cose, diventano subito quella roba là che ti viene voglia di prendere a sberle. Alcuni sono veramente bravissimi.
Quindi ridici di nuovo i cantautori che non ti piacciono per niente? E
no, i cantautori che non mi piacciono per niente, no, sono veramente tanti. Cioè, tutti quelli che erano a Sanremo.
Vai a raffica!
Dai, tutti quelli che
erano a Sanremo.
Il volo.
Sì, ma non riesco neanche a
definire. Non sono cantautori, però.
L'ho sentita tutta dall'inizio alla fine in radio l'altro giorno e ho parcheggiato, sono sceso un attimo. No, terribile, l'ho trovata terribile.
Devi prendere una boccata d'aria.
Poi vabbè, cantano benissimo, per carità.
Che sarà, chi lo sa, chi lo sa. Che sarà, chi lo sa, chi lo sa.
Campo Teatrale, c'è questa rassegna che si chiama Songer, che io sto curando di cantautorato, e infatti ho suonato un mese scorso. Il 13 aprile, venerdì prossimo, c'è Folk Orselli, che da vedere dal vivo è sempre un grandissimo piacere. E
appena iniziato marzo,
quindi il 13 marzo adesso c'è Folco e il 20 aprile ci sarà Ilaria Pastore.
Dove?
Sempre lì nella rassegna, c'è un appuntamento mensile
a Campo Teatrale.
Sì, però il primo importante è questo del 13 con Folco. E in questo momento invece come spettacoli è al Ringhiera, va in scena Italiani 10 con la regia di Serena Senigallia, e io ho scritto e prodotto le musiche.
Perfetto. Allora invece adesso ritorniamo alla canzone che ci volevi far ascoltare prima, che è il pezzo tratto dalla colonna sonora di Peperoni Difficili.
Esatto. Venerdì 13, Folk Orselli a Campo Teatrale, e poi a vedere al Teatro Ringhiera Italiani 10, non tanto per le mie musiche, ma per lo spettacolo che merita.
Ma anche per le tue musiche, diciamolo. Diciamo. Grazie per il live.
Grazie a voi di avermi invitato.
E vi ricordiamo che questo live uscirà in podcast, non solo audio ma anche video.
Perfetto, allora noi ci salutiamo qui e ci rivediamo settimana prossima, sempre il giovedì alle 16 su Radio Statale.
Rumori fuori scena, il programma settimanale sul teatro.